La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, eccoci al consueto appuntamento con la scienza nella conoscenza, il 14° per l'esattezza. Al microfono, come sempre, Bacta Alberto, che vi augura un buon ascolto. Siamo quest'oggi alla seconda puntata sul tema archeologia e verità storica. La scorsa volta abbiamo visto come la storia e l'archeologia abbiano sempre volutamente ignorato le verità contenute nei testi originali delle varie letterature dell'Oriente e in particolare ci riferivamo per ovvi motivi ai testi vedici. Questa tendenza, che fino ai primi del secolo era generale, abbiamo citato, come ricorderete, gli episodi storici inerenti alla Bibbia, si è poi gradualmente modificata in seguito a ritrovamenti importanti che confermavano l'esattezza delle informazioni degli antichi testi. Abbiamo riferito in proposito la scoperta di Troia da parte dello Schliemann, che seguì alla lettera le parole dell'Iliade omerica, e l'episodio della distruzione dell'esercito di Sennacherib che assediava ormai vittorioso Gerusalemme. Lo scetticismo è rimasto ancora invece per quel che riguarda i testi di origine orientale, ma anche qui nel 1921 è iniziata una nuova pagina della ricerca archeologica, con la scoperta nella valle dell'Indo delle città di Mohenjo-Daro e di Harappa da parte di archeologi inglesi guidati da Sir John Marshall. Il ritrovamento di queste città sepolte, i cui strati più superficiali, cioè i più vicini a noi storicamente, risalgono da almeno 5.000 anni fa, ha infranto la credenza comunemente diffusa che la civiltà in India fosse iniziata dopo le più conosciute, in Occidente ovviamente, civiltà egiziane del Siro-Babilonese. Secondo le relazioni degli archeologi, gli strati più profondi, cioè i più antichi, sono quelli in cui si trovano i manufatti più belli, testimoniando così che quella civiltà era maggiormente fiorente ed evoluta in tempi molto più remoti. È questo uno dei tanti episodi sorprendenti che riguardano la ricerca svolta in questa zona. Un altro particolare degno di nota è che le città non si presentano come un agglomerato di costruzioni sorte alla rinfusa attorno al palazzo reale o al tempio, come è avvenuto per tutte le altre città delle civiltà passate. Harappa e Mohenjo-Daro, al contrario, si presentano con un'urbanistica preordinata ed a manuale, come se le città fossero state progettate prima di essere edificate. Esistono quartieri, strade, moderni impianti fognari, i migliori mai studiati in città del passato. Il tutto è ordinato come se prima che sul terreno fossero state progettate sulla carta da un urbanista.
Thank you.
Un altro particolare di rilievo è che sono stati trovati moltissimi sigilli in steatite usati probabilmente per il commercio. Questi sigilli hanno rappresentato la delizia e la dannazione degli archeologi, in quanto esteticamente sono incredibilmente belli, scolpiti con figure di animali di una precisione tale da dare l'idea che fossero stati eseguiti sotto una lente di ingrandimento. Li si può paragonare per perfezione ed esecuzione a dei cammei del Rinascimento. Ma ciò che rende perplessi gli archeologi è un altro motivo, cioè che i disegni mostrano animali e scene estranei alla Valle dell'Indo, come ad esempio la scena di un uomo in cima a un albero sotto al quale è in agguato una tigre affamata. Ora, gli alberi nella Valle dell'Indo sono praticamente inesistenti, e ciò vale anche per le tigri. Questo potrebbe dimostrare che il commercio si estendeva sino alle zone più meridionali dell'India. Del resto, sigilli provenienti da Harappa sono stati trovati in varie zone del Medio Oriente. Anche nel campo della scultura c'è da rimanere sorpresi. Naturalmente questa sorpresa nasce principalmente per degli archeologi che non conoscono la storia della civiltà vedica. A proposito del ritrovamento di due statue di nudi maschili, Sir John Marshall ebbe a dire: «Lì per lì, quando le vidi, non potevo credere che fossero preistoriche. Modellare era un'arte sconosciuta nell'antichità, fino all'età ellenistica della Grecia. I greci provavano grande gioia nell'ottenere la fedeltà anatomica e facevano grandi sforzi per esprimerla in un modo convincente. In quelle due statue è proprio la verità anatomica quella che ci lascia sconcertati, che ci spinge a domandarci se l'arte greca non fosse per caso stata anticipata da scultori di un'era remota». Noi diciamo che se Sir John Marshall avesse conosciuto meglio o almeno un po' di più le scritture vediche, non si sarebbe poi stupito così tanto. In effetti, questo voler considerare preistoria tutto ciò che risale a più di 5.000 anni fa solo perché non ci sono scritti anteriori a quell'epoca è l'errore più fuorviante. Un'altra fonte di deviazione storica, diciamo così, è poi il concetto di preistoria, se vogliamo riferirlo a un'epoca di cui non esistono testimonianze scritte. In effetti però col termine preistoria subito viene abbinato un tipo di civilizzazione rozza e poco evoluta. In realtà nei Veda è scritto dallo stesso autore Srila Vyasadeva che in epoche più remote la scrittura non era usata perché gli uomini avevano poteri mentali molto superiori ai nostri, per cui non c'era il bisogno di fissare su un qualsiasi materiale delle notizie o delle informazioni, poiché esse venivano apprese istantaneamente da chi ascoltava e non venivano più dimenticate. Quando però il Kali Yuga, cioè quest'era di degradazione, cominciò ad avvicinarsi, allora Srila Vyasadeva pensò per il bene di tutti gli uomini di mettere tutta la conoscenza per iscritto, così che anche quando gli uomini avessero perso la memoria, non avrebbero però perso la possibilità di avere a disposizione l'antica saggezza vedica. Fu così che mise per iscritto i quattro Veda, cioè il Sama, lo Yajus, il Rig e la Tarva. In essi era chiusa tutta la conoscenza e le leggi relative alla vita sociale, politica, religiosa, economica e militare, oltre alla medicina, alla chimica, alla fisica e alla metafisica. In breve, tutto ciò che è richiesto per mantenere l'armonia del corpo e dell'anima. Ma i Veda contengono soprattutto direttive precise sulla realizzazione spirituale. Nella Bhagavad Gita, il Signore Supremo Sri Krishna insegna: «Lo scopo di tutti i Veda è quello di conoscermi». Oltre ai quattro Veda, molto difficili da comprendere se non da persone molto erudite e realizzate spiritualmente, Srila Vyasadeva scrisse delle opere anche più accessibili per le classi meno elevate della popolazione. Fu così che compilò i Purana, il Mahabharata e lo Srimad Bhagavatam, che è il commento naturale del Vedanta Sutra. In essi la conoscenza è rivelata nello svolgersi dei resoconti storici che vi sono riportati e che parlano di fatti avvenuti in epoche anche molto, molto remote da noi. In tutti questi testi possiamo attingere preziose informazioni sulla civiltà vedica, e chi le studia troverà come l'arte fosse sviluppata in quel tipo di società, come del resto ogni forma del sapere e della tecnica. Di conseguenza, lo stupore di questi dotti archeologi di fronte alle scoperte dei reperti della Valle dell'Indo è solo il sintomo di una profonda ignoranza in materia. Un altro motivo di perplessità lo offre la fine delle due città. Come abbiamo già detto, negli strati più profondi a cui si è pervenuti, cioè i più antichi, ma solo rispetto a quelli superiori, e poi vedremo il perché, ci sono evidenti segni di una civiltà molto più evoluta rispetto a quella espressa dalle epoche successive. Già questo è un fatto anomalo rispetto al normale corso storico in cui si imbattono i ricercatori, ma la cosa più sorprendente è che a Mohenjo-Daro, nell'ultimo periodo breve di vita della città, si assiste ad un rapido declino della civiltà espresso dalla rozzezza dei manufatti e dalle brutte modifiche fatte alle costruzioni trasformate quasi in tuguri. La vita della città scade improvvisamente di qualità in modo impressionante, senza una causa apparente, e alla fine in tutta la città vengono trovati solo i resti di 38 abitanti fatti a pezzi, sembra, da colpi d'ascia o da un'arma simile. Probabilmente, dopo il collasso della città, dei predatori vi fecero irruzione massacrando gli ultimi abitanti rimasti, ma una cosa determinò il collasso che non è ancora stata accertata. Più improvvisa ancora è la morte, diciamo così, di Harappa, che al contrario di Mohenjo-Daro non presenta sintomi di decadenza, ma interrompe il suo corso storico nel pieno della sua potenza e prosperità. Non è stato trovato alcun resto umano al suo interno, la popolazione sembra essersi volatilizzata, ma non ve ne è rimasta traccia neppure nelle contrade limitrofe. In questo caso il mistero è ancora più fitto e certamente non saranno i moderni archeologi a poterlo risolvere. Parlavamo poco fa del fatto che i ricercatori, durante gli scavi, sono giunti a strati in cui la civiltà è più avanzata e, contrariamente al processo normale, dopo di questi, cioè avvicinandoci alla nostra epoca, gli strati mostrano una civiltà meno raffinata. Abbiamo anche detto, però, che questi non sono che alcuni degli strati delle città in questione. In realtà gli archeologi sono convinti che negli strati più profondi si potrebbero trovare cose ancora più meravigliose, ma ciò è impossibile da realizzare. Come mai? Per un motivo molto semplice, ma che rappresenta un ostacolo attualmente e anche nel prossimo futuro invalicabile: l'acqua. A Mohenjo-Daro, negli strati esplorati, si è visto come l'Indo, un fiume che in piena ha un volume d'acqua doppio del Nilo e 10 volte maggiore del Colorado, spazzò via nel corso dei secoli per 3 volte la città, che venne sempre ricostruita come prima. ma non sono le piene a minacciare gli scavi archeologici, bensì il livello della falda freatica che si è innalzato di molto rispetto ai tempi antichi. Nel 1950 gli archeologi trivellarono un foro sotto i livelli più bassi conosciuti della città, portati alla luce sino ad allora. Sebbene si fosse nel periodo più asciutto dell'anno, trovarono l'acqua ad una profondità di neppure 5 metri. Usando tutti gli accorgimenti possibili, continuarono a trivellare scendendo di altri 3 metri nel fango. Poi, una sera, mentre le pompe erano in funzione a pieno regime, un centinaio di getti d'acqua eruppero dai lati dell'apertura praticata e la buca, con grande fragore, franò. Quegli archeologi erano scesi più a fondo di tutti i loro predecessori e anche dei loro successori, ma erano stati battuti dal tempo e dalla marea. Fu calcolato che qualcosa come 4 metri di città intrisa d'acqua, il livello più antico e senz'altro il migliore, rimanevano interamente coperti e completamente inaccessibili. Questo è uno dei tanti casi in cui l'uomo si deve arrendere alle forze della natura, che non si lasciano domare neanche dalla tecnologia di cui questa civiltà è così orgogliosa. In ogni caso, il ritrovamento di questo regno dell'Indo ha aperto la strada ad una diversa concezione della storia, anche da parte di quella cultura ufficiale che in questo campo, anche quando è in fermento, ha sempre la dinamicità di una lumaca. Questo punto è molto importante perché l'atteggiamento della cultura ufficiale è quello che condiziona poi la tendenza generale verso un certo tipo di problemi o di conoscenze. Oggi, la maggioranza delle persone ha un concetto della storia e della preistoria ben preciso, al punto di essere dato per scontato, mentre invece non è affatto così semplice e sicura l'interpretazione degli avvenimenti dei tempi passati. Avendo per alcuni anni diretto un gruppo volontario di ricerche archeologiche sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali della Lombardia, conosco piuttosto bene come si muove un certo tipo di studio e di analisi storica. Esistono essenzialmente due tipi di ricercatori, i tecnici e coloro che poi scrivono i libri che dovrebbero presentare il risultato finale delle ricerche svolte dalla prima categoria di studiosi. In teoria non dovrebbe essere esattamente così, ma in questo caso sto parlando di esperienze dirette. I tecnici, dunque, preparano lo scavo del sito archeologico e lo portano avanti con tutte le operazioni conseguenti, ossia il recupero dei reperti, la loro pulizia, la loro catalogazione, datazione, restauro, eccetera. Infine, presentano il risultato degli scavi, che consiste in una enorme quantità di dati, tabelle, fotografie, mappe, schizzi, appunti, ipotesi, parziali, il tutto raggruppato in una relazione organica. Gli studiosi teorici, diciamo così, esaminano poi tutto il materiale e dopo un certo periodo, che può essere anche molto lungo, di studi, elaborano una loro sintesi storica sulle ricerche svolte. Questo è il procedimento corrente ed è subito evidente quanti rischi di errore sono presenti in esso. Innanzitutto lo scavo, per quanto perfezionati siano i mezzi messi a disposizione, non si può mai recuperare al 100%, nel senso di recuperare una realtà complessa che è rimasta sepolta per secoli o peggio ancora per millenni. Viene sempre perduto o tralasciato qualcosa, benché in tutti i manuali di scavo si dichiari inammissibile questa ipotesi, tant'è che normalmente si ha la precauzione di lasciare disponibili dei terreni inesplorati per dei futuri gruppi di ricerca che si suppone saranno padroni di una tecnica procedurale più sofisticata. Questo indica che ognuno più o meno è consapevole della parzialità dei propri risultati. Un altro punto importante sono le datazioni. Ci sono diversi metodi per effettuare delle datazioni a seconda del materiale da analizzare. Abbiamo così la famosa analisi del carbonio C14, il metodo della termoluminescenza, l'analisi dendrologica e molti altri metodi che concorrono a cercare di dare una datazione sicura. Questa datazione sicura è tra virgolette, infatti la sicurezza è comunque sempre parziale, soprattutto quando cominciamo a parlare di oggetti che vanno addietro nel tempo di molti millenni prima della nascita di Cristo. È abbastanza nota la clamorosa scoperta del grosso margine di errore sorto a suo tempo quando vennero effettuate le datazioni col metodo C14 nei primi anni in cui questo fu usato. Il perché di questa discrepanza tra la data reale del reperto e quella fornita dal metodo C14 è dato dal fatto che ci furono nei tempi passati variazioni nel tasso di radiazioni naturali presenti nell'atmosfera e attraverso un sistema che non è il caso qui di descrivere, appunto, venivano introdotte delle variazioni temporali molto elevate appunto nel corso della datazione. Il metodo comunque anche oggi non è applicabile con sicurezza in un arco di tempo che vada oltre 50.000 anni. Per epoche più remote oggi si usa il sistema potassio-argo nel caso di reperti umani o di manufatti. Oggi sono stati introdotti dei metodi di correzione del tempo che, a detta degli scienziati, rendono l'analisi al carbonio 14 efficiente anche se un margine di errore ovviamente è sempre riconosciuto. Comunque, il peggio viene quando i risultati delle ricerche vengono elaborati dalla mente di qualche studioso, il quale sempre, e sottolineo sempre, porta una sua idea preconcetta della storia che gli si è formata come stato mentale nel corso dei suoi studi e dei suoi anni di ricerca. Anche quando lo scienziato, lo storico, si crede obiettivo con se stesso, in realtà non lo è mai, perché, come del resto è spiegato nei Veda, è preda di quei quattro difetti che sono la tendenza di ingannare gli altri, i sensi imperfetti, l'essere soggetto all'illusione e all'errore, da cui solo l'anima perfettamente liberata e pura è esente. Molte volte mi è capitato di avere a che fare con degli studiosi che prima di una prospezione archeologica già esponevano con sicurezza e con fervore una loro teoria. Quando poi questa teoria veniva a contrastare con i ritrovamenti in loco, allora subito veniva elaborata una nuova e diversa teoria che aggiustava quella vecchia alla luce delle nuove scoperte, e nuovamente veniva esposta e sostenuta con piena convinzione. Questo genere di episodi poi lo possiamo immaginare ripetuto per tante tante volte quante sono le tappe di uno scavo di ricerca, ed è proprio stato in queste occasioni che ho cominciato a sentire, come si suol dire, una puzza di bruciato in un mondo che fino ad allora avevo creduto serio e professionalmente obiettivo. E questo riferito ad un campo che è l'archeologia medievale, che studia episodi non troppo remoti nel tempo e spesso confortati anche da cronache scritte. Immaginiamo cosa succede quando l'indagine va molto indietro nel tempo e non ci sono o non si vuol tener conto di opere scritte. Il guaio della scienza archeologica è quello di voler fornire sempre delle spiegazioni che si adattino all'attitudine mentale e alla conoscenza precedente di una certa società o classe culturale. Così non si arriva mai o difficilmente a delle innovazioni nello spiegare il corso della storia, perché si lavora accuratamente di lima per eliminare tutti quegli elementi strani e sconcertanti che nel corso delle ricerche sul passato emergono inevitabilmente. Facciamo ora un piccolo esempio per illustrare questo tipo di atteggiamento. Molti anni fa, nel 1853, fu presentato all'Associazione Britannica per il Progresso della Scienza da Sir David Brewster un particolare oggetto. Si trattava di una lente ottica, una lente perfetta stando allo standard dell'epoca in cui avvenne l'episodio. A renderla eccezionale era il fatto che quella lente era stata trovata negli scavi di Ninive, la capitale dell'impero assiro, e il suo rinvenimento era stato datato attorno al 600 a.C. Come si sa, la lavorazione delle lenti non sarebbe stata più conosciuta fino al XIII secolo d.C., esattamente 19 secoli più tardi rispetto al ritrovamento appunto di questa lente. Sebbene non fosse possibile mettere in dubbio l'autenticità del ritrovamento date le numerose testimonianze autorevoli, il suo uso fu accanitamente discusso e si giunse alla conclusione che si trattava sicuramente di un gioiello o comunque di un ornamento. E nonostante fosse proprio una lente, si affermò che di sicuro non era mai stata usata come tale dagli Assiri. Così si liquidò l'argomento e la lente fu consegnata come gioiello ornamento al British Museum. Da allora sono state trovate molte antiche lenti in diverse parti del mondo, compresi la Libia, l'Iraq, il Messico, l'Ecuador e persino l'Australia centrale. Ma ancora oggi si è riluttanti a livello storico-scientifico ad ammettere che queste lenti fossero usate come tali. In compenso, come abbiamo visto all'inizio di questa trasmissione, gli studiosi si meravigliano di come gli artigiani di Harappa e di Mohenjo-Daro nella valle dell'Indo potevano incidere dei soggetti elaborati su dei sigilli molto piccoli, come appunto potrebbero essere cammei del Rinascimento. Questo atteggiamento sfugge a chi non osserva criticamente l'ambiente accademico, perché ne riceve solo delle informazioni parziali e filtrate. Il più grande filtro è quello che impedisce agli studiosi moderni di ammettere che certe conoscenze e certe tecnologie erano già conosciute in un remoto passato e che poi, persesi nel corso degli eventi umani, sono state riscoperte recentemente. Questo perché ormai si ha un concetto della storia molto radicato che vede, sino a non più di 10.000 anni fa, la presenza di uomini primitivi dalle membra villose, dal volto ispido, con uno sguardo un po' ebete che si dedicavano alla caccia e alla pesca, passando poi all'agricoltura e migliorando piano piano il loro standard, sino ad arrivare ai giorni nostri che, sempre secondo la concezione attuale, rappresentano il massimo del conforto e della conoscenza ottenibili. Per questo, scritture come quelle vediche sono rifiutate in blocco da un punto di vista storico dal mondo accademico, perché come si fa poi a spiegare alla gente come mai in quell'epoca in cui la società vedica era fiorente si conoscevano i veicoli spaziali, armi simili alle nostre bombe atomiche ma più micidiali, e una misurazione del tempo e una conoscenza astronomica ancora superiore a quelle di oggi? Proprio di questo parleremo nella prossima puntata, e non solo per quel che riguarda la civiltà vedica, ma anche a proposito di popoli più prossimi a noi come gli antichi romani, i greci, gli egizi, eccetera. Potremo vedere come in genere si abbia un concetto estremamente limitato e limitante della vita nei suoi aspetti più vari, riferita ai tempi passati. E vedremo come sia proprio del corso della storia che molte conoscenze tecniche e scientifiche che si possedevano in un lontano passato sono poi andate perdute per poi essere riscoperte, specie ad opera della ricerca scientifica occidentale di questi ultimi secoli. E come invece altre scoperte siano andate completamente perdute e di esse non ci sono rimaste che delle testimonianze che però normalmente l'archeologia ufficiale tace e cerca di adattare alle proprie teorie. Per ora terminiamo qui, Bhakta Alberto vi saluta, Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bhakta Alberto Tampini.